1700 esuberi e chiusura delle fabbriche. Electrolux annuncia un drastico piano di tagli in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici vuole spostare all'estero la produzione. Inaccettabile per i sindacati che proclamano lo sciopero in tutti gli impianti. L'ennesimo esempio dell'impoverimento industriale del paese. La tregua è molto debole, ma un accordo con l'Iran è ancora possibile, lo ha detto Trump. Il presidente americano ha respinto l'ultima proposta di Teheran per mettere fine alla guerra. Gli iraniani chiedono tra l'altro il riconoscimento della loro sovranità su Hormuz e la rimozione delle sanzioni. Gli Stati Uniti vorrebbero subito un accordo sul nucleare. Antivirus, l'OMS conferma 7 casi dopo il focolaio in crociera. I passeggeri sbarcati sono stati rimpatriati con voli sanitari in 23 diversi paesi. Sequenziato il virus, 4 italiani in quarantena, tutti asintomatici. Il governo prova a silenziare la guerra interna. Fratelli d'Italia, il ministro della cultura Giuli è stato 2 ore a colloquio con Meloni e alla fine Palazzo Chigi fa uscire una nota per dire che c'è piena fiducia in lui. La decisione di Giuli di licenziare 2 dirigenti del ministero per avere mani libere lo ha messo in linea di collisione col potente capo di gabinetto Fazzolari. Sparie minacce in mare contro la Sea-Watch 5, una motovedetta libica donata dall'Italia apre il fuoco contro la nave umanitaria per costringerla a fare rotta su Tripoli. L'organizzazione fugge verso nord a bordo 90 migranti salvati da una barca alla deriva. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, ha annunciato, lo sentivate, un drastico piano di tagli in Italia, 1700 esuberi su circa 4500 addetti e la chiusura di uno dei suoi impianti, quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, dove sono occupati 170 lavoratori. L'operazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti, la produzione verrà dimezzata e spostata all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia. La notizia è stata data oggi dal gruppo nel corso di un incontro coi sindacati. Le sigle dei metalmeccanici hanno definito inaccettabile il piano e hanno abbandonato il tavolo, proclamato lo stato di agitazione e 8 ore di sciopero da declinare in ogni fabbrica a partire da domani. Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale della FIOM CGIL.
Non ci aspettavamo che un'azienda europea scaricasse così i lavoratori e l'Italia. 1700 esuberi e il 40% degli addetti. Si chiude uno stabilimento delle Marche che fa le cappe e si portano via un sacco di produzioni, si mandano fuori dall'Europa e in Polonia. Tutto ciò è inaccettabile e noi domani e dopodomani avremo tutti gli stabilimenti in sciopero. Quei 1700 lavoratori distribuiti nei diversi stabilimenti significano posti di lavoro e fabbriche che saltano anche nell'indotto, un impatto enorme anche sulle aziende intorno. La ragione per questo piano è ufficialmente le difficoltà di mercato comprensive dei costi dell'energia. La verità è che ci si organizza diversamente perché Electrolux ha fatto una joint venture con la cinese Midea e investe negli Stati Uniti, dove ci saranno 2 nuovi stabilimenti. Allora la scelta è quella di svuotare l'Europa e il nostro paese, di spostare produzioni dove costa meno e investire oltreoceano.
Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che segue con attenzione la vicenda. Quello della Electrolux è però solo l'ultimo caso di aziende che lasciano l'Italia, segno del fallimento delle politiche industriali del governo. Sentiamo ancora Barbara Tibaldi della FIOM CGIL.
Noi chiediamo da mesi che il governo si impegni sul settore dell'elettrodomestico. Questo governo ha cambiato il nome al ministero da sviluppo economico a Made in Italy. Oggi sembra quasi ironico il titolo di quel ministero. Senza politiche industriali, che significano investimenti pubblici insieme a quelli privati, le aziende andranno via senza intervenire sul costo dell'energia, non del lavoro, che è quello che strozza le aziende e le strozzinerà sempre di più, le aziende andranno via. È bene che questo ministro si svegli. Noi abbiamo interrotto e abbandonato il tavolo dichiarando gli scioperi e chiediamo una convocazione urgente in sede di ministero, dove andremo con i sindaci delle città coinvolte. Ci aspettiamo una convocazione entro 15 giorni.
Ora la guerra tra Stati Uniti e Iran, non abbiamo chiesto alcuna concessione, abbiamo solo ribadito i nostri diritti. Il commento questo dell'Iran dopo che Trump ha bollato come irricevibile l'ultima proposta di Teheran per la fine della guerra in Medio Oriente. Negoziato quindi in stallo con il prezzo del petrolio nuovamente in aumento. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
La tregua non è mai stata così debole, a Teheran c'è un gruppo di lunatici che vuole combattere all'infinito, speriamo prevalgano i moderati. Così Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente, tra le richieste iraniane c'erano la rimozione delle sanzioni, il controllo su Hormuz, il pagamento dei danni di guerra, la garanzia che non ci siano più attacchi israeliani e americani in futuro, le stesse richieste sostanzialmente che abbiamo sentito più volte. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha precisato anche che il negoziato sul nucleare comincerà quando sarà il momento giusto, ennesima conferma che tra le richieste americane ci fosse anche un accordo sul nucleare in tempi molto brevi, anche perché è quello che la Casa Bianca dice dal primo giorno di guerra, senza il quale Trump oltretutto non potrà mai dire di avere vinto. Ma sappiamo che un accordo sul nucleare in tempi brevi, in tempi stretti, sia impossibile. Questa settimana Trump andrà in Cina, giovedì e venerdì gli incontri con Xi Jinping, i due parleranno ovviamente anche di Iran, entrambi vorrebbero la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Washington, ricordiamo, chiese il rinvio del summit che si sarebbe dovuto tenere tra fine marzo e inizio aprile, convinta che entro metà maggio, quindi adesso tutto si sarebbe risolto, ma non è stato proprio così. Mattia.
Grazie Emanuele. Putin non era mai stato così debole, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando le parole del presidente russo su un possibile negoziato con l'Europa. UE e paesi europei però non hanno preso sul serio le dichiarazioni del Cremlino, un nuovo inganno, un diversivo per la sua opinione pubblica, così ha commentato per esempio il ministro degli esteri tedesco Pistorius. Putin aveva anche fatto il nome dell'ex cancelliere Schröder come sua controparte preferita. Ipotesi irrealizzabile, ha risposto Bruxelles. I ministri degli esteri dei 27 hanno invece preso delle decisioni nei confronti di Israele. Sentiamo il servizio.
I 27 governi europei alla fine sono riusciti a prendere la prima vera decisione politica contro Israele. Ma gli stessi limiti di questa decisione spiegano più di mille parole quanto Bruxelles sia ancora lontanissima ad assumere una posizione dura contro Tel Aviv, nonostante le dure proteste arrivate oggi dal governo Netanyahu in risposta alle misure europee. Alla prima prova di un consiglio con l'Ungheria rappresentata dal nuovo governo Magyar, i 27 ministri degli esteri hanno dato il via libera all'unanimità alle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, che proprio l'Ungheria sotto Orbán teneva in stallo. Accordo politico vuol dire, come spiegano fonti UE a Radio Popolare, che la lista definitiva deve ancora essere approvata dagli ambasciatori, ma da ora in poi andrà tutto liscio. La lista, appunto. Le stesse fonti precisano che sono stati depennati i due ministri più estremisti del governo Netanyahu, quello della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello delle finanze Smotrich, perché si vuole procedere gradualmente. E poi non c'è ancora consenso su un'altra misura che non sarebbe comunque radicale come la sospensione dell'accordo UE-Israele, cioè l'imposizione di forti dazi sui prodotti che arrivano dai territori occupati in modo illegale in Cisgiordania. Qui basterebbe la maggioranza qualificata, ma con governi come Germania, Italia e anche l'Ungheria di Magyar poco propensi a spingersi oltre le sanzioni contro i coloni violenti, l'alta rappresentante Kallas ha valutato che la Commissione non ha ancora spazio di manovra necessario per presentare una proposta che non venga subito bocciata. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Sono al momento 8 i casi di antivirus collegati al focolaio sviluppatosi nelle scorse settimane sulla nave da crociera Ondius. 7 sono stati ufficialmente confermati dall'OMS. Le vittime sono per ora 3, il paziente 0, sua moglie e un'altra donna di origine tedesca che era a bordo della nave. Ieri tutti i passeggeri di 23 diverse nazionalità sono stati fatti sbarcare a Tenerife e in queste ore vengono reimpatriati con voli sanitari. Quarantene sono state imposte anche ai passeggeri del volo su cui una delle vittime, prima di essere ricoverata, aveva tentato di salire per fare ritorno a casa in Olanda. Tecnicamente si tratta di contatti di una persona positiva al virus e sono dunque sotto osservazione. Tra loro ci sono 4 italiani, sono tutti asintomatici, 2 di loro sono in quarantena fiduciaria e 2 in quarantena obbligatoria per decisione dei sindaci dei rispettivi comuni. Il Ministero della Salute ha annunciato che sta lavorando ad una circolare. Che cosa potrebbe e dovrebbe includere questa circolare? Sentiamo l'infettivologo Massimo Andreoni.
Quello che in questo momento diciamo si deve fare, che probabilmente la circolare ministeriale darà seguito, è quello di attenzionare persone che provengano da zone o abbiano avuto in qualche modo contatto con persone che hanno poi manifestato la malattia, debbano essere in qualche modo attenzionate a livello di pronto soccorso, a livello di medicina generale. Quindi tutte le persone che presentassero dei sintomi e che riferissero di aver avuto contatti o abbiano avuto provenienza da zone in cui è stata descritta la malattia, devono essere attenzionate. Questo ovviamente in questo momento è un evento estremamente poco probabile, perché i casi di malattia da antivirus polmonare sono stati estremamente pochi, sono stati molto ben tracciati, e quindi evidentemente la possibilità che qualcheduno abbia avuto contatti con queste persone è quanto mai remota. Credo che la circolare sostanzialmente servirà anche a tranquillizzare, quindi a dire sì che bisogna fare attenzione, ma non certamente allarme.
Dopo aver licenziato due funzionari del Ministero della Cultura, oggi Giuli è stato un'ora a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni. È l'ultima tappa di uno scontro interno a Fratelli d'Italia, che è cominciato con la gestione della Biennale di Venezia e continua ora con il tema del finanziamento del docufilm dedicato a Giulio Regeni. Ma il tema sono gli equilibri di potere dentro al partito. Al termine del colloquio di oggi, Palazzo Chigi, con una nota, ha provato a smorzare le tensioni. Da Roma, Anna predice.
Normale dialettica politica, ricostruzioni senza fondamento, le fonti del governo usano parole precise per ricondurre tutto a fatti non molto rilevanti, ma la tempistica di questo caso dice il contrario. L'intervento immediato di Palazzo Chigi, l'incontro di un'ora tra Meloni e Giuli, la nota da cui traspariva l'irritazione di Fazzolari, l'intervento di Lollobrigida, tutti esponenti di primissimo piano di Fratelli d'Italia, che nulla sapevano dell'improvvisa decisione del ministro di defenestrare il suo staff e ora devono rimettere a posto i cocci per non rendere troppo evidente una faida interna al partito di maggioranza. Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, era stato messo al Ministero della Cultura da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, di cui Meloni si fida ciecamente. Merlino, come altri in diversi ministeri, rappresentava il collegamento tra il comando dei meloniani e i ministeri, una forma stretta di controllo, unica garanzia che il passaggio tra San Giuliano e Giuli potesse avvenire senza terremoti. Ora qualcosa è saltato. Nelle note ufficiose dopo l'incontro, Meloni fa sapere che le polemiche sono nate anche dal contesto internazionale. Il riferimento è alla lite tra Giuli e Salvini, sia sulle competenze per gli edifici storici, ma soprattutto per la Biennale. Il ministro della Cultura sembra, proprio ora che il governo vive il momento di maggiore crisi, voler conquistare una libertà di azione maggiore, staccarsi dalla stretta vigilanza del partito, forse per non finire nella polvere come gli altri se il governo si trascinerà per un altro anno. Il caso del film di Regeni su Regeni è stato il motivo, forse anche il pretesto, per agire licenziando chi accusa di essere responsabile di quel no. Linea allo studio.
Spari e minacce contro la nave della ONG Sea-Watch. Alcune motovedette libiche hanno aperto il fuoco contro l'imbarcazione della ONG tedesca. L'equipaggio di Sea-Watch aveva appena concluso il soccorso di 90 persone in acque internazionali quando è stata raggiunta dalle imbarcazioni libiche. I miliziani prima hanno minacciato l'abbordaggio se la Sea-Watch 5 non si fosse diretta verso Tripoli, poi hanno sparato 15 colpi, un atto di pirateria finanziato dall'Italia, ha denunciato Sea-Watch, secondo cui una delle motovedette libiche era stata donata dal governo italiano nell'ambito del memorandum con il paese nordafricano. La nave di Sea-Watch con le persone salvate è fuggita verso le coste italiane in attesa che venga assegnato un porto sicuro di sbarco. Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch.
Dopo gli spari ci hanno intimato di abbordare la nave se non avessimo fatto rotta verso Tripoli per essere arrestati, contro le indicazioni della Germania, lo stato di bandiera della nave, che invece ci ha indicato di fare rotta verso nord a tutta velocità per metterci in sicurezza. In questo contesto l'Italia non ha risposto alle nostre richieste di supporto, salvo, dopo varie pressioni, assegnare un porto di sbarco lontano ben 4 giorni di navigazione. Questo episodio di violenza non è un caso isolato e si inserisce nel quadro degli accordi tra Italia e Libia con il pieno supporto porto dell'Unione Europea. Purtroppo la violenza perpetrata dai libici in mare è la quotidianità per le persone in fuga, come documentiamo da anni con le nostre operazioni di monitoraggio aereo. Abbiamo testimoniato e documentato nel dettaglio almeno 70 episodi di violenza dall'entrata in vigore degli accordi nel 2017 ad oggi, e purtroppo il conto non è esaustivo. L'episodio inoltre avviene poco dopo l'intercettazione e cattura violenta da parte dell'Israele degli attivisti della flottiglia ben 1200 km dalla striscia, in un contesto in cui il Mediterraneo è diventato di fatto un parco giochi per criminali, protetto dagli interessi e dalla complicità europea che garantisce loro totale impunità.
Le unioni civili compiono 10 anni. L'approvazione della legge che le ha introdotte nell'ordinamento italiano al termine di un dibattito infuocato in Parlamento e nel Paese avvenne proprio l'11 maggio del 2016. Tra ripensamenti, polemiche e modifiche dell'ultimo minuto, il risultato fu molto inferiore alle attese della comunità LGBT, ma soprattutto da allora non si è più fatto un solo passo avanti. Marilena Grassadogna, già presidente delle famiglie Arcobaleno, oggi è un membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana.
Non è successo assolutamente nulla, anzi possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte da parte di quegli stessi partiti che non riuscirono ad approvare la legge così come l'avevano promessa non furono mantenute. Si era parlato di una riforma del diritto di famiglia, si era parlato di una nuova legge sulle adozioni, nulla è stato fatto. L'unica possibilità che c'è stata è stata l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia, e anche quella non vide la luce, e poi è arrivato il governo Meloni, con cui invece dobbiamo fare i conti al contrario, cioè quello di a proteggere quei pochi stracci di diritti che abbiamo.
Concretamente che tipo di interventi servirebbero?
Ma servirebbero degli interventi che diano veramente la possibilità di poter dire che in un paese democratico come l'Italia le persone LGBT siano allo stesso livello delle persone eterosessuali, cosa che invece non accade. Oggi siamo un gradino più in basso, abbiamo un'unione civile che non è il matrimonio, non possiamo adottare se lo vogliamo, non possiamo fare percorsi di affermazione di genere a meno che non ci sottoponiamo a procedure invasive e devastanti psicologiche e processi giudici infiniti. Servirebbe un'iniziativa parlamentare e politica che guardi la realtà, che lasci da parte le ideologie e le ipocrisie politiciste e che invece guardi ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.
Ed è tutto per questo GR condotto da Mattia Guastaferro, in redazione Diana Santini, Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22:30, una buona serata.